Raffaello e l'eco del mito. A Bergamo, l'Accademia Carrara e la GAMEC insieme per una mostra tanto attesa. New Perspective, una collettiva di bravi artisti a sostegno dell'AIL, l'Associazione contro le leucemie e linfomi. Prima visione, giovani fotografi chiamati dal Green a guardare Milano. Da oggi la Cagranda apre un gioiello, un suo gioiello alla città, l'archivio seicentesco. E ancora, il Pirellone potrebbe diventare un museo permanente del design. L'idea è dell'architetto Bellini, che abbiamo intervistato, e sentiremo poi che cosa ne pensano Alessandro Mendini e Silvana Annichiarico, che attualmente dirige il Triennale Design Museum. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive, i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Come al solito siamo in diretta adesso e dopo ci trovate in podcast nel sito della radio sotto i Girasoli. Meraviglioso Raffaello, la sua capacità di innovare i canoni linguistici del suo tempo. Come vi dicevo, Raffaello è il protagonista della stagione espositiva a Bergamo. È un progetto di Fondazione Accademia Carrara in collaborazione con la GAMEC, che è la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. È diciamo un progetto curato a più mani per l'Accademia Carrara, la direttrice Cristina Rodeschini ed Emanuela D'Affra, che poi sentiremo perché andiamo in mostra con lei, e Giacinto Di Pietrantonio ha curato la parte degli artisti, l'esposizione degli artisti contemporanei che si sono ispirati o a Raffaello stesso o al lavoro di Raffaello. Dopo vi racconto, ma prima andiamo subito nel cuore della mostra, che non è ospitata all'Accademia Carrara bensì alla GAMEC, che praticamente sta di fronte all'Accademia Carrara. L'Accademia Carrara ospita un lavoro di Paolini su Raffaello, sul San Sebastiano di Raffaello, che è stato diciamo usato un po' come icona anche per tutti i pieghevoli, gli inviti, il catalogo eccetera, e comunque è il cuore, come dicevo, della mostra, e questa è la sala cuore del percorso, e noi ci andiamo con Manuela D'Affra, storica dell'arte, che in pratica l'ha curata.
Siamo in qualche misura il cuore della mostra, questo è il protagonista, e i dipinti che abbiamo radunato intorno volevano cercare di spiegarlo, e di spiegarlo anche nel contesto in cui ha visto la luce, senza fermarsi a problemi di filologia, di stile, di datazione. In fondo non è così importante per capire davvero un'opera sapere se è stata fatta nel 1502 o nel 1501, però il senso è un po' quello di mostrare qual è l'invenzione di Raffaello. Raffaello mostra un santo, questa è chiaramente una pittura da devozione privata, all'aperto in un paesaggio, abbigliato come un damerino dell'epoca, con un'eleganza straordinaria, ricami d'oro e d'argento, utilizzando l'oro e l'argento sulla veste, nessun segno di sofferenza e soltanto questo attributo che è la freccia, retto, e l'ha interpretato bene Paolini nel dipinto che ha realizzato, come se fosse un calamo, una penna. Per questo, accanto, in quella parete lì, per seguirne in qualche modo la genealogia, sono stati messi una raffigurazione tradizionale di dipinto da devozione privata di San Sebastiano, quello di Pietro da Saliba, fine 400, col santo però martirizzato, e accanto invece l'altra tipologia che sicuramente Raffaello aveva in mente, quella dei ritratti veri e propri nel paesaggio, che sono di tradizione fiamminga, quello centrale del maestro di Sant'Orsola, quello della Carrara. Il dipinto di Memling che arriva da Venezia è di una qualità strepitosa e vedete come l'impostazione della figura all'interno del paesaggio, la mano che entra nella scena, è assolutamente simile. Però negli antenati di questi dipinti ci sono anche le prove di Perugino, che è un San Sebastiano che è sì martirizzato, ma è in una versione assolutamente sublimata, non sta soffrendo, a quest'unica freccia meravigliosa che gli trapassa la gola, e nell'unica freccia c'è la firma del pittore, con un'idea anche di sovrasenso straordinario. L'altra è una Maddalena completamente anomala, sembra la sorella del San Sebastiano, però proprio questa idea del santo in abiti moderni, privo di attributo. Questa Maddalena viene dalla corte di Urbino, adesso è conservata a Pitti, ma sappiamo, perché sono conservati tutti gli inventari, che era stata realizzata per Elisabetta Gonzaga, raffigurata da Raffaello, e forse per il suo figlioccio adottivo. E attraverso questa via ereditaria, quando si è estinta la dinastia Montefeltro della Rovere, è arrivata con Vittoria della Rovere a Firenze. Allora, questo è un caso in cui si dice diventa interessante parlare di date, perché chiaramente l'ambiente in cui ha visto la luce questo dipinto, il San Sebastiano, è questo ambiente culturale di religiosità molto raffinata,
ma privata.
Privata, molto moderna, talmente moderna da intrecciare un altro filo, quello testimoniato da due dipinti straordinari di due allievi di Leonardo, di fine 400, Boltraffio e Marco Doggiono, che raffigurano anch'essi due San Sebastiano in abiti moderni, non sofferenti, e che hanno una freccia in mano, esattamente come avviene nel dipinto bellissimo che c'è a Vienna di Giorgione. Tra fine 400 e i primi del 500 si diffondono, ne conosciamo una dozzina, immagini di piccole dimensioni con San Sebastiano di questo genere, non sofferenti, e con in mano il dardo, che sono state molto plausibilmente collegate ai primi cenacoli cortigiani, che poi arriveranno a quello di Bembo, che nel 1506 arriva a Urbino, e legati alla lirica non religiosa, ma amorosa, e la freccia era simbolo delle sofferenze amorose. Quindi immagini ambigue, complesse, ricche di significati molteplici, che hanno senso proprio in un ambiente come quello della corte di Urbino. Questo è senz'altro uno dei raggiungimenti della mostra. Prima questo dipinto non aveva questo contesto culturale, ma che credo sia assolutamente convincente. Pensate che in origine, esattamente come altri dipinti analoghi, anche il San Sebastiano era dipinto anche sul retro, era un oggetto pregiato, prezioso, da contemplazione, pregiato, prezioso con lo stile della corte di Urbino. Invito a tornare a guardare Elisabetta Gonzaga, che era l'animatrice, mentre il marito era lontano, anche lui capitano di ventura della corte. Guardate che eleganza straordinaria, raffinata, il velluto nero era la stoffa in assoluto più preziosa.
Siamo alla GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, con Emanuela D'Afra, la studiosa storica dell'arte che ha curato questo percorso espositivo, che presenta alcune opere di Raffaello, tra cui le più importanti sicuramente il San Sebastiano, circondato da tutte queste opere che ci stava descrivendo la studiosa. Ecco, è stato contestualizzato e si capisce quindi da quali influenze sia nato il genio e l'arte di Raffaello. Infatti in esposizione troviamo anche Giovanni Santi, suo padre, che poi gli lasciò la bottega in eredità. Infatti morì quando Raffaello era ancora molto giovane. E troviamo il Perugino, il Pintoricchio. E per quanto riguarda Raffaello, dicevo, alcune opere importanti come la Madonna di Otalevi di Berlino, la Croce a stile dipinta dal Museo Pol di Pezzoli, il ritratto di Elisabetta Gonzaga che stava descrivendo Emanuele D'Afra, che viene dagli Uffizi, il San Michele del Louvre e altre opere che vengono da altri musei. Uno dei dipinti più importanti è sicuramente in una sala esposto e circondato da altri dipinti però del 700 e dell'800 ispirati al capolavoro della Fornarina.
Un posto particolare e questa è una selezione minuscola, ce l'ha l'amore con la Fornarina, per cui eccezionalmente e non per tutta la mostra c'è la Fornarina vera di Palazzo Barberini, di cui in realtà non conosciamo né l'identità vera e potrebbe anche essere, come ha detto Sergio Bertelli, un ritratto nuziale. La velata è la stessa persona, la velata vestita e la sposa invece seminuda. Comunque è da sempre uno dei dipinti che più hanno attratto la curiosità anche dei biografi, perché già Vasari racconta dell'inclinazione notevole di Raffaello per le donne, era un po' un sottaniere all'inizio, però a un certo punto lo stesso Vasari parla di una particolarmente amata che viene affidata a uno dei suoi garzoni, che viene citata nel testamento, quindi evidentemente c'era una prediletta pure in questa giovinezza un po' allegra. In questa sala vediamo come il tema degli amori del genio viene raffigurato in dipinti di inizio 800 e della seconda metà, e sono costruiti un po' a contrappunto, per cui uno seconda metà, uno dell'inizio, per mostrare come ha una raffigurazione storicamente molto corretta, quella tipica del romanticismo storico, corretta nei dettagli, anche con l'intenzione di sollevare temi artistici di portata generale, profondi, il rapporto tra il bello reale e il bello ideale. Questo è esemplare, con la donna in carne ed ossa, il pittore invece che indica la raffigurazione raffinata, idealizzata. Ecco, da immagini di questo tipo molto dettagliate, quella che viene dai Musei Civici di Brescia, che è di una qualità anche straordinaria come fattura, perché il pittore miniaturista voleva imitare anche la tecnica raffinatissima di Raffaello.
Ecco, questo è il percorso con le opere antiche, e poi un'altra parte della mostra, quella curata da Giacinto di Pietrantonio, sempre nelle altre sale della GAMEC, è un percorso tra l'arte contemporanea che in qualche modo ha visto questi artisti ispirarsi o a Raffaello o al suo lavoro. E allora vediamo un lavoro del 69 di Luciano Fabbro, una performance dove lui firmava delle fedi e il riferimento era lo sposalizio della Vergine di Raffaello. Poi c'è un'opera di Cristò del 2015 e Cristò ha impacchettato il ritratto di Francesca Maria della Rovere, Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino. Un lavoro di Luigi Ontani degli anni 60, il San Sebastiano nel Bosco, sono fotografie. Poi c'è un lavoro bellissimo di Francesco Vezzoli, un light bulb box con un ritratto, un autoritratto, dove l'artista indossa un berretto e degli abiti scuri di Raffaello e il tipico berretto. Poi c'è un lavoro di Omar Galliani molto bello del 77, un disegno della Madonna del Cardellino, un ritratto di dama con unicorno. E un altro lavoro molto bello è quello di Mariella Bettineschi del 2010. Di Mariella Bettineschi avevamo visto una mostra qui l'anno scorso, mi pare, alla Galleria Moroni. È pittura digitale ed è la fornarina con lo sguardo doppio. Infatti è una fotografia e la Bettineschi sdoppia lo sguardo del soggetto. Poi c'è un'opera di Ettore Spalletti del 2012 che è un monocromo rosa e oro che ricorda appunto i colori dipinti di Raffaello. Un lavoro di Vanessa Bickroff del 2008, una statua animata, una giovane coperta di gesso che sembra proprio una statua antica, e un grande lavoro di Giulio Paolini che prende tutta una parete, sempre un'installazione che ruota intorno al San Sebastiano, e questo qui è un lavoro del 2015, la parete Allagame, che poi troviamo anche all'Accademia Carrara, una sua installazione. E adesso lasciamo la meraviglia di Raffaello e passiamo ad altro. Siete all'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli, e non è che ci occupiamo solo di mostre, ci occupiamo anche di beni culturali. E allora l'architetto Mario Bellini nei giorni scorsi ha espresso un'idea partendo da una suggestione di Claudio Luti, che è l'attuale presidente del Salone del Mobile, anche il Deus Ex Machina della Cartel, che ha detto: ah, ma insomma, Milano ospita il Salone del Mobile, poi tutte le iniziative del Fuori Salone la rendono un punto di riferimento mondiale per il design, e non ha un museo di arte, di design permanente, perché la Triennale è temporaneo, è tematico, ruota su vari temi. Beh, allora l'architetto Mario Bellini ha detto: perché non fare del Pirellone il museo permanente del design? Noi abbiamo intervistato.
Giolutti aveva detto: ma è possibile? Serve un museo permanente. Una città come Milano, che è, vogliamo dire anch'io, la mecca del design italiano e del design internazionale durante la mitica settimana del design, non abbia un museo permanente per, non so, custodire il passato e il presente, insomma, tutto quello che viene fatto in questo campo da una città come Milano, che è il fulcro internazionale, insomma, di questa attività.
E come mai lei ha pensato al Pirellone?
Perché si sarebbe potuto pensare, diciamo, alla Triennale, ma la Triennale, come è noto, è occupata, è stretta, e addirittura si sta pensando di scavare sotto a livello meno uno per trovare più spazio. Quindi trovare la sede per una cosa così impegnativa come il museo del design permanente italiano nella sede della Triennale è un'impresa difficile, insomma, probabilmente senza senso, costosa inutilmente. E quindi ho pensato.
Ma scusi, lei pensava a un museo del design italiano o internazionale? Perché adesso negli ultimi anni è difficile pensare al design italiano, perché ormai con questo intrecciarsi di.
Sì, è una bella domanda, diciamo.
Di altri paesi, eccetera.
Sì, ma diciamo che gran parte del design italiano non è firmato solo da architetti e designer italiani, ma da architetti e designer di tutto il mondo, proprio perché, essendo divenuto Milano in particolare il simbolo e il luogo deputato del design nel mondo, va a finire che la gran parte dei designer, dei creativi, come si chiamano oggi, emergenti e affermati del mondo, trovano maggior possibilità di operare, di fare cose nuove, di vedere realizzate le proprie idee proprio dalle industrie italiane.
Quando io ho letto la sua proposta, per associazione di idee mi è venuto in mente il Vitra, per esempio, perché su tanti piani questa struttura di Herzog de Meuron, che ospita però ad ogni piano un'ambientazione diversa, grandi architetti, grandi designer, grandi allestimenti, lei aveva in mente qualcosa del genere anche? Perché il Pirellone ha tanti piani, come si fa ad allestire?
Non necessariamente. Il Vitra Design Museum, che conosco molto bene, che è anche un bellissimo edificio, è soprattutto un museo dedicato alle sedie, alla sedute, eccetera, e nel suo genere diciamo che è unico al mondo. Nel caso del Pirellone, mia idea è stata, si tratta di un edificio che è il simbolo, diciamo, della modernità a Milano ed in Italia in generale, no? Progettato da Gio Ponti tra gli anni 56 e 61, e che è divenuto mitico, noto in tutta la città, e che rappresenta proprio con la sua stessa immagine la modernità, la voglia di osare, l'audacia, la qualità della costruzione, la bellezza,
eccetera. Sì, sì.
Ed è, come sappiamo tutti, in gran parte vuoto. Cioè, è sfumata quell'ipotesi di farlo diventare la sede dell'Agenzia del Farmaco europea,
sì,
no? Con il famoso incredibile lancio della monetina, che sanno tutti, no? Non c'è neanche questa opportunità, si è verificata per dare un senso a un edificio così straordinario che è ora praticamente vuoto. E quindi l'idea per associazione mi è venuta proprio l'idea, ma perché non lo facciamo in quell'edificio? Non necessariamente in tutto l'edificio, ma negli ultimi, perché è grandissimo, tutto l'edificio circa 20.000,
e poi sono tutti ufficetti. Andrebbe un po' sventrato, non so.
Si può alleggerire come si vuole, perché sono suddivisioni, come dire, temporanee. In realtà la sua struttura con quelle due spigoli laterali e con le scale, è una struttura molto logica che si presta ad essere spaziosa e significativa per una bella collezione, non necessariamente occupandolo tutto, perché sono 24.000 metri quadrati.
Infatti lei indica i piani alti, appunto. E poi diciamo che mi è piaciuta questa idea che lei dice, perché non riusare ciò che già c'è, no? Dovremmo farlo sempre, che è un po' anche quello che dice Renzo Piano, insomma, riusare, certo, riaggiustare.
Ma certo, abbiamo un edificio straordinario, praticamente vuoto, serve soltanto alle assemblee della regione, ma che ne occupa una piccola parte.
Allora, questa è l'idea dell'architetto Mario Bellini. Sentiamo l'opinione di un altro grandissimo architetto designer, Alessandro Mendini.
L'idea mi sembra buona e interessante. Quanto al Museo del Design, del quale si parla da quando io ero studente, e ha avuto vicissitudini alti e bassi, proprio anche insieme a Gio Ponti. L'importante è capire come lo si imposta, al di là del luogo, perché c'è quella collezione della Triennale che è fatta prevalentemente di donazioni, per cui non è nato quella collezione sotto un approccio critico.
Sì.
Tutto dovrebbe nascere attraverso dei curatori.
Sì, perché lei dice la collezione della Triennale è un po' spontanea, per cui non è pensata, non c'è un progetto.
È fatta di donazioni, sì, no? Sì. E pertanto le donazioni sono sempre un po' pericolose. Io stesso ho donato una cosa, ma non so se sia quella giusta. Pertanto, se c'è una trasmigrazione di quella collezione triennale dentro una cosa che si chiama Museo del Design, va rivisto tutto criticamente.
Ecco, ma quello che ci si domandava, e tra l'altro una riflessione la fa anche l'architetto Bellini nella sua lettera, ci sono degli spazi o ci sarebbero degli spazi sotto la Triennale? Vale la pena di sfruttare quello spazio lì, oppure varrebbe la pena di fare del Pirellone un grande simbolo del design, visto anche il successo del fuorisalone, del Salone del Mobile, insomma, che fa di Milano Milano un punto di riferimento per il design mondiale?
Ma dentro alla Triennale nei sotterranei c'è lo spazio? Non lo so io se c'è lo spazio. Diciamo che è un pochino incassato.
Un po' incassato. Si potrebbero usare...
Un pezzo bisognerà usare.
Un pezzo, perché dicevo 4, 5, 6, 10 piani, ma insomma il pirellone è più alto.
Esatto, bisognerebbe usarne un pezzo. Non capisco la logica degli altri pezzi dopo, no? Un pirellone dedicato alla cultura del design, a questo tipo di istituzioni, la cosa mi piace, sì, però va verificata.
Va verificata. Quando ho visto questa proposta mi è subito venuto in mente il Vitra a Basilea, quindi non so se hai in mente come è organizzato, sì. No? Quindi con questa struttura progettata da Herzog e de Meuron, per cui in ogni piano si vedono grandi allestimenti di grandi architetti, di grandi designer, eccetera, e si passa da un piano all'altro con questi allestimenti, insomma, incantevoli, diciamoci la verità. Ecco, io ho pensato anche a una cosa del genere, che a ogni piano ci potrebbe essere un grande allestimento di un grande architetto, di grandi case, magari anche sfruttando questa produzione creativa della Brianza, e questo lo dice anche Bellini.
Bisognerebbe capire anche quale istituzione fa questo museo.
Beh, il Pirellone è in mano alla regione, no? Quindi bisognerebbe innanzitutto trovare una sintonia tra regione e comune.
Il problema di riempire il grattacielo Pirelli di design è un problema poi di quanto costa all'anno.
Quello che volevamo sapere da lei è se la vedeva come una bella idea che potrebbe impreziosire ulteriormente Milano, la zona, poi, perché è una zona...
Veramente, essendo Gio Ponti il padre di tutti noi designer, stare dentro il suo grattacielo è una cosa meravigliosa. No, perché dipende anche come viene strutturata questa idea.
Certo.
Per cui se viene strutturata da gente in situazioni che mi piacciono partecipo, se no non partecipo. Beh, bisogna capire se il museo è nazionale o internazionale. Bisognerebbe capire da dove lo si fa cominciare, come data. Per esempio, primi del Novecento, allora c'è di mezzo il Liberty, faccio per dire, no?
Sì.
Eccetera, eccetera. Io mi ricordo che quando ero uno studente avevo lavorato proprio insieme a Gio Ponti a fare un museo italiano d'architettura moderna e era stato fatto un plastico per dei padiglioni da mettere sulla collinetta del Q8. E allora c'era di mezzo Olivetti, c'era di mezzo Bruno Zevi, c'era di mezzo Argan, cioè diciamo che questa cosa è un po' vecchia come il cucco e magari finalmente diventa reale, ecco.
Allora, questa è l'opinione di Alessandro Mendini e adesso andiamo a sentire il direttore della Triennale Design Museum, che è Silvana Annichiarico. Fare un museo permanente al Pirellone ti sembra una cosa inutile perché c'è già la Triennale?
Sì, anche se possiamo anche dire che un museo del design al Pirellone potrebbe essere anche un sogno. L'edificio della modernità per antonomasia che si riconverte a casa del design. Però dico a patto che sia totalmente destinato al design e che non sia invece un edificio a funzione mista, perché dal mio punto di vista uffici e museo non funziona, sia dal punto di vista dell'accessibilità che per il valore simbolico. E poi a patto che sia un museo complesso, cioè un luogo non solo delle icone, perché che cosa vuol dire icona? Pensate che stiamo lavorando all'undicesima edizione del Triennale Design Museum, ho coinvolto 5 storici e critici, dal più blasonato al più giovane, ed è da un anno che ci incontriamo una volta alla settimana e ancora oggi non c'è una linea univoca sul concetto di icona e sulla scelta delle stesse. Perché dal mio punto di vista il design ha una natura complessa, è diversa dall'arte, cioè non si può trattare allo stesso modo, per esempio, la caffettiera Bialetti e la Gioconda di Leonardo. È una battaglia questa che porto avanti ormai da 10 anni e non si può pensare che il museo si esaurisca in una sfilata di oggetti statici, di pezzi anche se meravigliosi, ma non può essere semplicemente un museo di pentole e di sedie. Quindi quello sì, dimmi.
Sì, no, volevo dire Bellini, l'architetto Bellini riconosce il valore del Triennale Design Museum, perché dice è un museo che propone a rotazione delle storie del design, ma quello che manca a Milano è un museo permanente. La Triennale non li ha gli spazi per fare un museo permanente, o italiano o internazionale, adesso questo io non lo so bene.
Sì, in realtà allora il museo che c'è in Triennale è un museo dedicato al design italiano. In effetti è un museo mutante dove ogni anno raccontiamo la storia del design da un punto di vista diverso, con uno sguardo critico, e abbiamo una parte permanente a Monza, alla Villa Reale, dove ci sono 1500 metri quadri, dove sono esposte in maniera permanente le icone del design. Certo, non sono qui in Triennale, infatti si è pensato di fare un progetto di ampliamento della Triennale. Abbiamo pensato di razionalizzare il piano a quota parco della Triennale, che è l'unica zona che non si è ancora riqualificata, e quindi un lavoro per razionalizzare gli archivi esistenti, renderli visitabili in collezione con la parte invece più sperimentale e a rotazione del museo. Quindi una sorta di addition nel sotterraneo. Immaginavamo nel giardino proprio della Triennale una sorta di architettura ipogea, pensavamo per darvi l'idea, una sorta di piramide del Louvre in cui raccogliere e radunare il Santa Santorum del design. Quindi è un progetto meraviglioso quello a cui stiamo lavorando, è un progetto che è stato già sottoposto a tutti i soci della Triennale, e quindi questo ampliamento in qualche modo andrebbe a irrobustire, a rafforzare il già presente museo mutante della Triennale. Evidentemente questo perché? Perché dal mio punto di vista ogni architettura in qualche modo ha una sua vocazione, e il Palazzo di Muzio evidentemente è vocato anche al design. Ha sì al suo interno tutte le discipline, no? Dall'architettura all'urbanistica, al teatro, alla moda, però evidentemente il design è il cuore della Triennale e di questo palazzo. Pensate appunto dalle prime triennali del 33 al convegno del 54 e così via. Quindi evidentemente io penso che si possono anche scegliere dei nuovi spazi e conferire ad essi delle nuove vocazioni, no? Quindi perché no? Anche se volessimo fare proprio il Pirellone come la città del design sarebbe meraviglioso. Però
beh, sarebbe un biglietto da visita molto elegante, molto significativo nel mondo, insomma.
Beh, però lo è già anche la Triennale, voglio dire, se lavoriamo nella direzione dell'ampliamento. Quindi io penso che questo sia un discorso più di natura politica ed economica, che si deve giocare veramente questo discorso su altri tavoli. L'importante è che su quei tavoli si sappia che il Museo del Design deve essere una struttura complessa, che sia una struttura che faccia da ponte fra la conservazione, quindi il passato, ma anche il presente e il futuro, e che non sia semplicemente un facile specchietto per campagne elettorali. Questo è quello che mi viene da dire.
Che in questo contesto, in questo periodo, uno ci potrebbe anche pensare, dici.
Appunto.
E abbiamo chiuso questo ventaglietto di opinioni con quella di Silvana Nichiarico, direttore della Triennale Design Museum, della Triennale appunto, e però è un discorso che resta aperto, sentiremo altre opinioni nei prossimi giorni, magari anche cosa ne pensate voi. E adesso io vado di corsa perché il tempo scappa, dunque volevo segnalarvi la mostra di Fausto Melotti, sono 20 disegni di Fausto Melotti dal 1901 al 1986, sono esposti fino al 28 febbraio alla Galleria Tonelli di Milano. che si trova in via Aurelio Saffi al 33. Poi c'è un'altra mostra di cui mi piacerebbe parlare, ma lo faremo in un'altra occasione, di Tazio Secchiaroli, con i ritratti di attori, attrici, Uno sguardo particolare intitolata, e si può vedere alla Still, Galleria Still, via Balilla 36 a Milano, fino al 23 di febbraio. E poi c'è la Galleria Belvedere, che come sapete da qualche tempo si è spostata in via Santa Marta al 18, e qui c'è una mostra intitolata Prima Visione. Scusate, qui c'è eccola qua. La Galleria Belvedere si è spostata ormai da tempo in via Santa Marta al 18 e anche quest'anno propone la mostra Prima Visione Fotografie Milano. È giunta alla 13ª edizione e sono fotografi scelti dal Green, i photo editor italiani. E sono giovani fotografi milanesi oppure che passano da Milano e propongono liberamente una loro immagine della città. Giovanna Calvenzi è la vicepresidente del Green, questa associazione di foto editor italiani.
Sono sempre stati una quarantina, cioè da quando la mostra è stata concepita da Robby Shearer, che allora era il direttore della Galleria Belvedere, il numero dei fotografi è stato sempre sopra i 40, diciamo. Quindi è una panoramica, secondo me, molto ricca,
molto ampia. Certo, certo. Senti, e come li scegliete questi fotografi, questi giovani fotografi?
Diciamo che ogni membro del Green propone alla Galleria Belvedere una serie di immagini, e i fotografi vengono scelti in base alla nostra esperienza professionale. C'è chi si candida per conto proprio perché ormai conosce l'esistenza di questa mostra collettiva, c'è invece chi noi sappiamo che stanno lavorando a delle loro ricerche, a dei loro progetti, e allora li coinvolgiamo noi, dipende, c'è una casistica molto ampia.
Senti, si può vedere una tendenza, uno sguardo particolare? Mi sembra che tu, parlandone in questi giorni, hai detto che c'è una sorta di riconciliazione con Milano. Cosa vuoi dire? Che non vengono più indicati i problemi o le cose, diciamo, un po' più spiacevoli della città?
Guarda che la Galleria Belvedere tutti gli anni fa un piccolo catalogo. Allora io sono andata a riguardarmi tutti i piccoli cataloghi degli anni scorsi e stranamente, pur essendo tanti fotografi diversi, proposti da tante persone diverse, ci sono sempre degli indirizzi abbastanza comuni, stranamente comuni. In questa edizione, nell'edizione di quest'anno, non c'è stato nessuna immagine in qualche modo che sottolineasse delle difficoltà della città. È casuale, evidentemente, è quest'anno che è andata così, l'anno scorso c'erano, due anni fa pure, quest'anno no. Quest'anno invece c'è grandissima attenzione agli edifici già costruiti, molte immagini realizzate all'interno di musei, molte immagini realizzate raccontando proprio la skyline, così come si è modificato, foto dal Duomo, foto dal Museo del Novecento. Quindi è molto bello vedere anche i piccoli libretti che la Galleria produce ogni anno e che sono molto, molto interessanti, sono proprio una catalogazione di quello che la fotografia vede a Milano in modo diverso ogni anno.
Ecco, tu dici poche ombre, molte luci, hai detto, no? Emerge qualche modo diverso di fotografare, qualche cifra nuova, qualche sperimentazione particolarmente interessante?
Questo assolutamente sì. Ci sono molti esperimenti linguistici, ci sono davvero molti, e proprio anche perché lavorando soprattutto sulla città c'è una rappresentazione dell'edificio Mondadori tripartito, c'è un'altra immagine che è stata realizzata con una sovrapposizione tecnica di decine di scatti, ci sono davvero molte sperimentazioni linguistiche. Detto questo, io dicevo, la fotografia è molto più ricca, ogni anno diventa sempre più ricca, e quest'anno molte cose nuove ci sono. La cosa che a me ha lasciato sorpreso è che c'è un'unica fotografia di una manifestazione, che è molto strano, e non ci sono problemi di migrazioni, non ci sono problemi di sciopero, non c'è nulla che vada in una direzione diversa dalla relazione con la città.
Ma questo come lo leggiamo? Come una mancanza d'attenzione o come...
No, io al contrario, lo leggerei proprio come una sorta di stupore nei confronti di una città che inizia a funzionare bene.
E beh, ce lo auguriamo. Comunque, andate a vedere queste fotografie che sono davvero interessanti, fotografie di cui ci ha parlato Giovanna Calvenzi, grandissima foto editor e vicepresidente del Green, questa associazione di foto editor italiani che sceglie i giovani fotografi che ogni anno propongono la loro visione su Milano. La mostra si può vedere fino al 24 di febbraio alla Galleria Belvedere a Milano in via Santa Marta al 18. Attenzione che è aperta solo al pomeriggio, dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30 l'ingresso è libero. E adesso andiamo veloci perché vi volevo proporre anche il percorso dai segreti. E che cos'è? È che da oggi la Ca' Granda apre il suo archivio storico, il sepolcreto della Ca' Granda in via Francesco Sforza al 28. Noi ne abbiamo parlato con Mario Giachetti che è il presidente del Policlinico. Eccolo qua.
Siamo col presidente del Policlinico, sì. Giusto? E in un luogo forse poco conosciuto dal pubblico. È un grande archivio, ma anche un gioiello, vedo. Ci sono decorazioni, affreschi.
Sì, è assolutamente un tesoro nascosto della città che pochi conoscono purtroppo. Difatti l'intento di questa iniziativa è quella di aprirlo al pubblico e farlo conoscere a tutti, perché io ritengo che la cultura e la bellezza per essere tali debbano essere aperte e conosciute da tutti, dal grande pubblico, altrimenti non possono essere tali. Questo è un luogo incredibile.
Seicentesco, giusto?
Seicentesco, è stato costruito nel 1637 dall'architetto Ricchini per ospitare, era una sala di rappresentanza, nasce, perché era la sala del capitolo, che era il, chiameremmo oggi, il consiglio d'amministrazione dell'ospedale, fatto dai grandi nobili milanesi che gestivano questa struttura, ed è rimasto tale fino alla fine del Settecento. Dopodiché è stato trasformato in archivio per le mutate necessità amministrative dell'ospedale, trasferendo quindi in altri luoghi il consiglio d'amministrazione eccetera, e qui sono stati portati tutti i documenti che per fortuna sono stati conservati e tramandati dal 1456, l'anno di fondazione dell'ospedale, fino ai giorni nostri. La cosa
Paolo importante... Galimberti, l'archivista, lei sta maneggiando un gioiello, che cos'è?
Ah, è l'atto di fondazione dell'ospedale, noi esistiamo grazie...
Firmato da chi?
Firmato e sottoscritto, autografo, da Francesco Sforza, scrive Francesco Sforza, vice comes, manu propria, subscripsi.
Tutto decorato.
Tutto decorato con stemmi e imprese, lo stemma ducale dei Visconti col quarto dell'impero, una lettera, un capolettera della F di Francesco che rappresenta il biscione con un volto umano, e la mela cotogna, perché gli Sforza venivano da Cotignola, in Romagna, e la mela cotogna compare più volte nelle imprese.
E adesso saranno sempre qui in esposizione?
No, le teniamo in cassaforte di solito questi documenti.
Quindi solo per noi giornalisti?
Solo per oggi, esatto. Ecco. Cioè, dei facsimili, in modo che lo possa apprezzare.
E invece l'altro pubblico che arriva vedrà questi affreschi meravigliosi che sono del 600.
Sì, sono del pittore Paolo Antonio De Mestre, detto il Volpino, è una dinastia poi Volpino di artisti, e gli
Ci dobbiamo fermare perché il tempo è terminato, dunque non facciamo in tempo a proporvi questa mostra di cui volevamo parlare, che è New Perspective, ma ve la proporremo lunedì nella fascia culturale Inculta alle 11.30 e però voi, insomma, se avete voglia e tempo andate a vederla, perché tutto quello che si raccoglie coi biglietti e con la vendita offerta del catalogo andrà a sostegno dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma, ed è in triennale al primo piano. Comunque ne riparliamo lunedì perché io devo velocemente chiudere, se no mi sgridano. Ecco, il girasole termina qui, io vi do appuntamento con l'arte, i beni culturali ovviamente nei prossimi giorni nella fascia culturale, e con la trasmissione al sabato sempre alle 11:30.